Facciamo ancora una volta come facciamo a scuola, perché poi è come se il maestro girasse qui in mezzo a noi e ogni volta, avete sentito il Vangelo, ai suoi discepoli dovesse rispiegare di nuovo. E quindi facciamo ancora una volta anche noi questo discorso della struttura della vita cristiana. È una specie, le letture mi pare suggeriscono un trattatello della vita, della spiritualità cristiana. No. E quindi passiamo attraverso alcuni sentieri che si ripetono continuamente in questa nostra rilettura continua del Vangelo e sui quali deve continuamente poi confrontarsi la nostra vita, che tutte le volte sembra un cane che tira di là, no? Bisogna continuare a dire guarda che la strada è questa e lui va di là, eh. Allora, il punto di partenza dell'esistenza cristiana, lo sappiamo, è Gesù Cristo. Quindi la contemplazione cristiana, al cavallo bizzarro, dobbiamo mettere i paraocchi, che incomincia a guardare la croce di Gesù. Ecco perché le nostre chiese poi hanno la croce in cima, no? Voi siete girati sempre verso la croce, eh? Il cammino è verso là. Quindi al centro di questo sguardo cristiano sta la croce di Cristo, che è contemporaneamente la rivelazione di chi è Dio e contemporaneamente, diciamo, della sapienza della croce è la sapienza di Dio, e dall'altra parte la stoltezza degli uomini. Perché qual è la scena che ci viene presentata? Al centro della storia c'è un dramma, c'è un sacco di gente, gli empi, gli stupidi, noi appunto, no, gli empi, che saltano addosso al giusto. La sapienza ci ha descritto nella prima lettura in maniera toccante questa realtà, no? Venite, tendiamo insidia al giusto perché ci è di imbarazzo, è contrario alle nostre azioni. Cioè la sapienza quando viene a abitare tra noi ci dà fastidio, siamo ignoranti, siamo stolti, se arriva la sapienza ci fa schifo, via, ci misura, no? Ci rimprovera le trasgressioni della legge, ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione che ci è stata tramandata. Vedremo da chi, fin dal Padre Eterno, ci ha tramandato la sua parola. Vediamo se le sue parole, questo qui che è venuto a rappresentare la parola di Dio, la giustizia di Dio, il giusto, vediamo, picchiamolo per bene, vediamo se le sue parole reggono, se sono vere, se il giusto è figlio di Dio, egli lo assisterà. No, sembra di essere Venerdì Santo proprio, è la descrizione della passione di Gesù. Mettiamolo alla prova, con insulti, tormenti, condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Ecco questo che è la passione di Gesù nella liturgia. Il testo della sapienza prima della passione di Gesù, ma in maniera evidente è il ritratto della croce, no? E qui siamo davanti al dramma centrale dell'umanità, davanti al quale noi capiamo radicalmente chi siamo. Noi capiamo la radice di tutti i nostri guai, del male e del peccato che regnano nel mondo. E la radice del male, partiamo da questo, cos'è? È l'uccisione di Gesù. È l'incomprensione nei confronti di Gesù. La radice del male, il peccato, sta sempre nel rifiuto della parola di Dio. Dio ci rivolge una parola per guidarci nella vita, che è Gesù, punto. Il peccato è fondamentalmente il rifiuto di questa parola. Dio ci manda la sua parola per guidarci e dirci dov'è il bene, dov'è il male. Ed è la via tracciata da Gesù, il bene, la vita di Gesù. E allora si capisce perché, come i salmi iniziano all'inizio, non sederti alla mensa degli empi, ma segui la via dei giusti, inizia sulle due vie, no? Ma così inizia la via di Gesù. È come se l'uomo nella sua libertà fosse davanti a un bivio e Gesù manda avanti suo figlio a far vedere qual è la direzione giusta. Tra le due direzioni è quella lì da seguire, quella della parola di Dio, appunto, le due vie con cui si aprono anche i Vangeli. I racconti della tentazione di Gesù hanno questo significato, Gesù apre subito col suo arrivo le due vie, le due logiche. Lì si rivela subito la posta in gioco di tutto ciò che seguirà. E difatti si ripete la scena di Genesi, no? La parola di Dio è il diavolo, il serpente, la tentazione. E qual è la posta in gioco di tutto ciò che seguirà? È che Cristo non soddisferà il suo desiderio, non sarà un sovrano dominatore, ma sarà un servitore, sarà servo della vita del mondo e dei fratelli. Tra le due vie, tra le due saggezze, quella del desiderio ripiegato, della preoccupazione della propria vita e quello dell'agape, della vita data perché l'altro viva, evidentemente Gesù sceglie questa, è la via che Dio ha scelto creandoci, quella dell'agape, quella di uscire da sé, quella del dedicarsi alla vita degli altri, quella di essere per gli altri. Gesù sceglie questa via e invita a seguirlo. Noi invece, vedete la spiritualità da dove parte, no? Dal conoscere questi meccanismi profondi del desiderio. Se non si lavora lì, dopo le altre cose è come avere il fango sotto e poi giocare con le barchette di carta sopra, no? Allora, mentre Gesù sceglie la via appunto indicata dalla parola di Dio, da Dio, noi scegliamo spontaneamente l'altra via, cioè quella del desiderio ansiosamente ripiegato su di sé, la via che sceglie Adamo. Fin dall'origine il peccato ha questa struttura, che l'uomo non si fida della parola di Dio, ma calcola tutta la vita su di sé, appunto, si fida solo di sé. Rifiutiamo la via indicata da Dio, dalla parola di Dio, e preferiamo noi stessi alla parola, o detto con Genesi, ci mettiamo al posto di Dio. E prendere il posto di Dio vuol dire sfigurare Dio, vuol dire mentire, come dice Genesi, vuol dire ingannarsi su Dio, vuol dire fare di Dio un'immagine menzognera. Cioè, se io mi metto al posto di Dio, vedrò Dio coi miei tratti. Il contrario, hai capito? Invece di guardare me con gli occhi di Dio, io guardo Dio coi miei occhi. E allora come lo vedrò? Lo vedrò avaro, geloso della vita che non molla, e ostile, invidioso dell'altro, perché io sono così. Cioè, il fango in cui si muove il nostro desiderio, da cui esce Adamo, appunto, è impastato di queste due robe, dalla paura di perdere, quindi dall'avidità, dalla gelosia, appunto, e dall'ostilità verso l'altro, dal non poter vedere l'altro, dall'invidia verso l'altro. Questa infedeltà radicale nei confronti di Dio, questa mancanza di fede, appunto, questo non ascoltare la parola di Dio, questo non guardare com'è Lui anzitutto, questo è il peccato, no? Questo partire da me, questo ci conduce a un'esistenza falsa, cattiva, basata sull'avarizia e gelosia della vita e sull'ostilità o invidia verso l'altro. È il tema della seconda lettura. Da che cosa derivano tutti i mali tra gli uomini, dall'invidia, all'avarizia, avidità? Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Bramate e non riuscite a possedere e uccidete. Invidiate e non riuscite a ottenere e fate la guerra, combattete. Cioè, la disobbedienza, tradotto in struttura si dice così, penso, la disobbedienza, la mancanza di fede, il non ascoltare la parola di Dio, fa ammalare, tiene malato il desiderio dell'uomo. Lo fa ammalare, lo rovina. E le malattie del desiderio, i tumori del desiderio, sono l'avidità e l'invidia. E il desiderio pervertito rispetto alla sua vocazione, che sarebbe quella... Perché noi abbiamo il desiderio? Beh, certo, perché la carne è fredda, perché lo stomaco è vuoto e ha fame, perché la sessualità mi attira verso l'altro. Il desiderio è questa struttura del volere impastato di carne, no? Ma perché Dio ci ha dato la libertà e il desiderio? Perché incontrassimo l'altro, la sua parola, la fede, appunto. Invece pervertito rispetto a questa vocazione, cioè la chiamata della parola, l'invito ad ascoltare e incontrare l'altro, questo desiderio pervertito porta all'eliminazione dell'altro. La menzogna su Dio porta a uccidere. Desiderate, non avete, quindi conquistate. Desiderate e non riuscite ad avere, uccidete, no? La guarigione del desiderio quale sarebbe? Sarebbe quella di una parola che ci fa grazia, che ci viene a chiamare e ci tira fuori da questo ripiegamento, ci mette in ascolto. È la rivelazione, appunto, è la grazia. Sarebbe il dono della parola. Il desiderio malato e perverso può essere guarito solo, noi diciamo, dalla grazia. Traduci. Cos'è la grazia? È il dono della parola. È il dono dell'esistenza di Gesù e di un'esistenza nuova che il seguire Gesù ci rende possibile. Il dono di un'esistenza nuova donata agli uomini. Questa grazia di Dio che lavora nel cuore di ogni uomo per guarire e salvare il suo desiderio. E questa è la drammatica esistenziale vista dal punto di vista di Dio. Cioè la posta in gioco della storia, della biografia di ciascuno di noi è questo rapporto tra il peccato e la grazia che si giocano nel desiderio dell'uomo. O nella libertà dell'uomo, no? Cioè questo in realtà è la struttura dell'esistenza, questo è il senso della vita, che dopo appunto è fatta di tante cosette, che uno nasce a Firenze, uno nasce a Bergamo, che poi nasce di 1,70, di 1,90, che nasce biondo o nero, che sposa una persona, dopo passa dentro tutte queste vicende, questo dramma, ma la struttura radicale è questa. I testi poi suggeriscono anche una spiritualità ecclesiastica, cioè non solo ci danno questa struttura antropologica della spiritualità dell'uomo, ma parlano anche della Chiesa, avete sentito, no? Perché proprio alla Chiesa, alla comunità dei discepoli di Gesù, è affidata la memoria di Gesù. È il compito di tener viva la testimonianza della via che egli ha aperto. Solo che la Chiesa, vedete com'è conciata. Sta dietro a Gesù, gli va dietro, ma non capisce niente. È interessante, no, questa ecclesiologia della fragilità della Chiesa e della destinazione coraggiosa che Gesù dà alla Chiesa. Chi conserverà nel mondo il ricordo di come Gesù ha attraversato la vita, di come ha indicato un percorso possibile per i suoi discepoli, la Chiesa. Solo che anche nella Chiesa è all'opera la duplice logica. Anche il cristiano, il discepolo, deve fare i conti con la sua incredulità e con la sua incomprensione di Gesù. E allora c'è quest'altra scena impressionante, la prima è quella di questi stupidi che s'azzannano addosso a Gesù per farlo fuori. Questa è la prima scena drammatica, la croce. L'altra è quella un po' prima, dove Gesù sta andando alla croce e i suoi amici a cui ha spiegato, che li ha preparati, a cui sta affidando la missione. La scena impressionante di questi che stanno dietro a discutere chi è più bravo tra loro. Questa scena impressionante della solitudine di Gesù nella Chiesa, la solitudine di Gesù in mezzo all'incomprensione dei suoi discepoli. Gesù si dirige in piena consapevolezza verso la città che uccide i profeti e dietro a lui fisicamente docili, ma mentalmente chiusi all'opera che Gesù sta per compiere, i discepoli. che non osano neanche chiedere spiegazioni. Anche nella Chiesa è meglio non chiedere troppo. Cosa vuole Gesù? È meglio che ce la caviamo tra noi. Come due mondi separati. Da una parte Gesù annuncia che sta andando a dare la sua vita per noi, che sarà il servo di tutti, che sarà l'ultimo, che tradurrà in questa maniera la parola di Dio verso gli uomini, la grazia di Dio, il fatto che Dio si mette a servizio degli uomini facendosi il più piccolo, il più grande. Sapete chi è il più grande? Voi che discutete chi è il più grande? È Dio il più grande. Ebbene, il più grande sta andando in croce, il più grande si sta facendo il più piccolo. E appena dietro questi uomini che dovrebbero essere i suoi discepoli stanno litigando su chi è il capo, su chi è il primo, su chi è più grande. E i discepoli, quando Gesù li interroga, sono a disagio, hanno un senso di colpa terribile, non sono per niente contenti di quello che sentono, eppure non chiedono, dice il Vangelo, non osavano chiedere. Non cercano di chiarire, hanno paura di trovarsi di fronte a richieste troppo impegnative. E allora fanno quello che facciamo noi, no? Cristiani, certo, anzi difendiamo la nostra identità, no? Chiesa, certo, sì, ma senza cercare di andare troppo a fondo, nascondendoci, sottraendoci a Dio e alla Sua parola. Meglio stare tra noi e misurarci con gli altri in preda all'invidia e all'avarizia, immergendoci nelle discussioni che occupano i nostri giorni e il nostro cuore, chi è il più grande, continuando a confrontarci e continuando a leccare l'immagine che noi abbiamo di noi stessi, perché quella è la cosa importante, l'immagine che noi abbiamo di noi stessi, capito? Non è la dedizione alla vita la cosa importante, è l'immagine di noi. Gesù nel Vangelo prende a parte i dodici, lascia stare addirittura i discepoli, parla ai dodici, agli apostoli, quelli che saranno responsabili nel popolo nuovo che va a formarsi, riceveranno dei poteri e sarà fonte anche di tentazione di considerarsi come i più grandi. E questo avviene nella Chiesa, ma non solo, perché se si parla di carrierismo ecclesiastico è ridicolo, no? C'è, come c'è, altro che c'è. Però non fa né caldo né freddo, una persona minimamente libera, ste robe qui non gliene fregano proprio niente. Ma il problema è che mi pare c'è comunque nella comunità, in ciascuno di noi, una logica troppo umana. Anche nel costruire il volto della comunità giocano molto di più questi aspettucci umani delle nostre questioncine. Anche nei confronti della Chiesa c'è poca, come si può dire, c'è poco distacco, poca libertà, poca dedizione, capito? Se ci entri ti devi essere gratificato, se entri poi hai da confrontarti, da begare continuamente, non entri perché c'è quello lì, c'è quello là, c'è quello su, c'è quello giù. In realtà, dice Gesù, nella Chiesa ogni compito, ogni potere è ministero. Sapete che la Chiesa vive della parola, dell'Eucaristia, e si chiama del ministero, il ministero ordinato, appunto, fa parte della struttura sacramentale e poi del ministero ecclesiale, ma ministero vuol dire esattamente del servizio, cioè la Chiesa esiste sulla parola, sull'Eucaristia e sul servizio. Gesù allora prende un bambino, lo pone in mezzo ai suoi apostoli e ai suoi discepoli. Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me. E chi accoglie me non accoglie me, ce n'è un altro ancora, non finisce mai l'altro, ma colui che mi ha mandato. Cioè chi accoglie il più piccolo accoglie il più grande, perché il più grande si è rivelato come il più piccolo. come colui che si è messo a nostro servizio. Apposta, se non si è capito il testamento di Gesù, nel mentre dà se stesso nella forma del pane, lo esplicita anche mettendosi a lavare i piedi come un servo. Il cammino verso Dio passa attraverso l'attenzione ai più piccoli, ma senza retorica sui bambini, appunto. Non c'è qui il tema del privilegio del bambino, tornate, no, non c'è. Qui c'è l'idea, mi pare elementare, che il bambino è proprio l'uomo più piccolo. È l'uomo che, se vuole ingrandire un pochettino, deve contare in tutto sugli altri, sull'altro. E di lì bisogna passare. Bisogna farsi come bambini in questo senso, bisogna che noi impariamo a relazionarci agli altri. Il nostro desiderio di lì passa, il desiderio di incontrare l'altro e la sua parola. Questo desiderio di intraprendere nell'obbedienza la guarigione del nostro desiderio. Noi possiamo guarire dalla perversità del nostro desiderio soltanto accogliendo il prossimo, soltanto permettendo che l'altro venga a tirarci fuori da questo, e soltanto permettendo in questa catena dell'altro, dell'alterità, di raggiungere la parola di Dio. Quindi attraverso l'educazione del nostro desiderio all'incontro con l'altro si può intraprendere questo lavoro di guarigione, per raggiungere attraverso l'educazione della grazia, della chiamata incessante che l'altro ci fa, questa è la figura della grazia, raggiungere lo stato dell'uomo adulto nella carità, l'agape appunto, l'uomo edificato nella carità, e così raggiungere lo stato di figli di Dio. Questa è l'impresa che in realtà stiamo compiendo, ma non dico solo noi di Chiesa appunto, lo dico proprio. Noi di Chiesa siamo tirati qui da Gesù che sta andando a morire, perché continua a spiegare a noi, perché in qualche maniera lo sappiano tutti, e poi tra noi tira fuori qualcuno e glielo dice, e dice: ricordati di sta roba qui, cosa state facendo? Voi state imparando, voi venite da un desiderio impastato di passioni, voi venite dalla terra, ripiegati sulla terra, ebbene il Signore in qualche maniera si è sporcato le mani, è uscito da casa sua, finché ci sarà un uomo non tornerà più a casa, perché ha voglia che gli uomini diventino suoi figli.